Stavamo dicendo che i realisti semantici accettano la cosiddetta teoria corrispondentistica della verità, secondo la quale la verità consiste nella corrispondenza tra un enunciato e la realtà. Siamo nella slide 143. Un enunciato è vero se corrisponde ai fatti, falso se non vi corrisponde. Suona molto bene, ma il senso esatto di corrispondenza è un po' controverso. Forse fu più chiaro il padre di questa teoria, che tanto per cambiare è ancora Aristotele, il quale disse, definì la verità in questa maniera: vero è dire di ciò che è, e di ciò che non è. Falso dire di ciò che è, che non è, e di ciò che non è, che è. Noi ci interrompiamo qui sulla teoria della verità, sulla quale torneremo nelle lezioni di logica. Diciamo però che i realisti scientifici applicano questa teoria corrispondentistica della verità non solo alle leggi osservative, ma anche alle ipotesi teoriche. Infatti, secondo i realisti, il valore di verità di tale ipotesi dipende solo da come è fatto il mondo e non dalle nostre opinioni sul mondo, per esempio. Infatti, secondo i realisti, appunto, il valore di verità dipende solo da come è fatto il mondo. Bene, resta da illustrare l'ultimo ingrediente del realismo, vale a dire il realismo epistemico, dove la parola epistemico, lo sapete già, ha a che fare con l'episteme, cioè con la conoscenza. La tesi del realismo epistemico può essere così formulata, slide 145. Grande evidenza, come al solito, siamo in grado di conoscere, sia pure in modo fallibile, la verità sul dominio di eventi osservabili e no di cui parla la scienza. Ridotto a uno slogan, questo ingrediente, questa tesi afferma che la conoscenza scientifica è possibile. Non è detto che ogni teoria scientifica possa essere conosciuta, che ogni aspetto della realtà possa essere conosciuto. Non solo, ma la conoscenza non viene identificata qui con la certezza. Infatti siamo in grado di conoscere sia pure in modo fallibile. Come sapete, tutte le epistemologie del Novecento sono fallibiliste, sia quella dei bayesiani, che è un'epistemologia probabilistica, possiamo solo attribuire una certa probabilità alle teorie, e sia quella di Popper, che è un'epistemologia falsificazionista, e la conoscenza è identificata con la conoscenza che forse abbiamo buone ragioni di credere che una teoria si avvicina al vero. Infatti, cosa significa questa tesi? Significa, del realismo epistemico, che abbiamo buone ragioni per credere che la maggior parte delle entità teoriche postulate dalle nostre migliori ipotesi teoriche esistano davvero, e anche che tali ipotesi siano vere, o almeno approssimativamente vere. Notate i punti fondamentali: abbiamo buone ragioni per credere, non ho detto abbiamo buone ragioni per essere certi. No, la credenza va per gradi, può essere più o meno forte. Non ho detto che abbiamo buone ragioni per credere che tutte le entità teoriche postulate dalle nostre teorie esistano davvero. No, la maggior parte, può darsi che alcuni pezzi o frammenti delle nostre teorie includano termini teorici che non corrispondono ad alcunché di reale. È già successo nella storia della scienza. Io ho fatto l'esempio del flogisto. Il flogisto non c'è, eppure una volta pensavano che esistesse. Copernico aveva ragione nel dire che i pianeti ruotano attorno al Sole, la Terra inclusa, ma le sfere a cui i pianeti sarebbero appiccicati, nelle quali Copernico fortemente credeva, non esistono. Questo cosa significa? Che un realista epistemico non sarà così sciocco da sostenere che tutti i termini usati nelle teorie scientifiche abbiano un riferimento. E poi le nostre migliori ipotesi teoriche, quindi non tutte le teorie che vengono avanzate o controllate, ma le migliori. Quali saranno le migliori? Quelle che hanno superato numerosi controlli sperimentali e che sono state confermate dall'evidenza. Ecco, di queste teorie noi possiamo avere conoscenza, cioè avere ragioni di credere che siano vere, o almeno approssimativamente vere. È dunque una conoscenza debole, mite, quella di cui parlano i realisti epistemici. Non è la conoscenza dura, esagerata, forte, di cui parlavano Platone, Aristotele, Bacone, Cartesio, quando, prima di David Hume, la conoscenza veniva identificata con la conoscenza certa della verità. E oggi questo ideale della certezza è stato giustamente abbandonato. Dunque, secondo i realisti epistemici, siamo in grado di conoscere, sia pure in modo fallibile, la verità sul dominio di eventi osservabili e no, di cui parla la scienza. Sottolineo e no, che vuol dire inosservabili. Anche quelli possiamo conoscerli. Ora che abbiamo visto e illustrato i tre ingredienti fondamentali del realismo, siamo in grado di introdurre, di illustrare anche alcuni tipi di antirealismo. Ce ne sono molti nella filosofia della scienza contemporanea. Si può anzi dire che una quarantina d'anni fa abbiamo assistito tutti a quella che sembrava la vittoria dell'antirealismo in filosofia della scienza. La storia di questo successo e di questa apparente vittoria sarebbe interessante da fare, ma non è questo il luogo. Noi mostriamo solo qualche esempio per dire che ogni forma di antirealismo è caratterizzata dal rifiuto di uno o forse anche più ingredienti del realismo. Cominciamo con il costruttivismo sociale, che si fonda sull'abbandono e il rifiuto del realismo semantico. Cioè, il rifiuto della tesi che il valore di verità delle ipotesi scientifiche, cioè il fatto che esse siano vere o false, sia determinato dai fatti del mondo esterno. I costruttivisti sociali non credono che la verità o la falsità delle teorie sia determinata da come è fatto il mondo. E questa specie di antirealisti ha avuto molto successo in anni abbastanza recenti. I principali sono il francese Bruno Latour, che è un sociologo della scienza, più che un filosofo della scienza, e gli inglesi Steve Bulger e David Bloor. Un libro molto famoso, scritto da Latour e Bulger, è, lo dico in italiano, Vita di laboratorio, la costruzione sociale dei fatti scientifici. Ormai ha una quarantina d'anni, pubblicato nel 79, lanciò quel movimento che va sotto il nome di costruttivismo sociale. Cosa hanno fatto questi due studiosi? Hanno analizzato la vita quotidiana, la pratica quotidiana dei ricercatori in un laboratorio scientifico. Sono andati là, hanno messo anche loro il camice bianco, hanno fatto quella che si definisce un'osservazione sul campo. Come gli antropologi che si fanno accettare da una tribù primitiva dell'Amazzonia e vivono con loro, mutuando in parte i costumi, così questi signori sono entrati in laboratorio e hanno cominciato a osservare gli scienziati come fossero una tribù. E sono arrivati alla conclusione che gli scienziati di laboratorio non studiano la natura, ma solo un settore, uno spicchio della natura costituito da fenomeni osservati in condizioni molto artificiali, quelli del laboratorio. E su questo non abbiamo dubbi, chiunque può condividere questo fatto, che gli scienziati, i biologi, eccetera, non sempre si aggirano per le giungle, ma studiano virus e altri animaletti in laboratorio. E così anche in laboratorio studiano atomi, protoni, sono laboratori costosissimi con grandi acceleratori di particelle, ma sono sempre posti artificiali, diciamo così, non vanno all'aperto a studiare le cose, salvo forse gli astronomi, ma anche lì ci sarebbe da vedere. Quindi questa idea è interessante, vedere il particolare rapporto che c'è tra gli scienziati e la natura che è mediato dal laboratorio, solo che per le persone normali, diciamo, i realisti normali, quello che succede in laboratorio è soprattutto l'indagine di pezzetti di natura, di materia biologica o minerale o di altro genere. Invece, per i costruttivisti sociali, la cosa essenziale che accade in un laboratorio sono le pratiche di laboratorio intese come pratiche discorsive tra gli scienziati che stanno lì dentro, i quali dalla mattina alla sera discutono su come descrivere quello che vedono, come rappresentarlo con adeguati grafici, figure, numeri, come venderlo, tra molte virgolette, alle riviste scientifiche, come renderlo abbastanza attraente da farlo accettare dalla comunità scientifica. E per riferirsi a queste pratiche che producono vari tipi di enunciati, figure, discorsi, i due studiosi citati, Latour e Vulga, parlano di iscrizioni. Ho messo il termine tra virgolette a pagina 148, cioè di entità linguistiche, come grafici, numeri, resoconti sperimentali. Bene. È evidente che gli scienziati fanno anche questo, grafici, numeri, resoconti sperimentali, ma secondo i costruttivisti le pratiche di laboratorio intese in questo senso come produzioni linguistiche, non come produzioni di esperimenti, conta più il racconto dell'esperimento che l'esperimento in sé. Queste pratiche dunque hanno un carattere essenzialmente linguistico e sociale e quindi il risultato fondamentale del lavoro di laboratorio è proprio quello di produrre iscrizioni. Queste iscrizioni vengono poi confrontate, manipolate in dibattiti, in quelle che i costruttivisti chiamano negoziazioni e scambi sociali di vario genere tra i membri del gruppo di ricerca e tra quest'ultimo e il resto della comunità scientifica. Il risultato di tutto questo è che secondo i costruttivisti sociali, e capiamo adesso il nome di costruttivismo sociale, i fatti scientifici sono costruzioni sociali. Non esistono atomi, elettroni, protoni, quark nel mondo là fuori. In un certo senso questi concetti sono invenzioni degli scienziati ed essendo invenzioni degli scienziati e non tentativi di rappresentare il mondo esterno, è impossibile confrontare una teoria con una realtà esterna che preesiste alla pratica scientifica. È un'affermazione che faccio sempre fatica a interpretare alla lettera, questa sfiducia che esista una realtà esterna che c'è prima della pratica scientifica, prima degli scienziati, prima della comparsa dell'uomo sulla Terra. Del resto, se si leggono alcuni passi di Nietzsche o di interpreti di Nietzsche, ci troviamo di fronte alla considerazione che i fatti sono stupidi, che i fatti non esistono, che tutto ciò che esiste sono le nostre interpretazioni. Ahimè, questa è stata la forma di antirealismo più diffusa. Invece, una forma di antirealismo sicuramente più attraente, più convincente, è quella elaborata dal filosofo statunitense, di origine olandese, Bas Christo van Frassel, nato nel 1941, vivente, che ha elaborato una forma di antirealismo nota come empirismo costruttivo, che ha avuto un enorme successo una quarantina di anni fa, e che per me è significativa perché sono il traduttore italiano di quest'opera. Per mia sventura, in quegli anni Van Frassen imparò anche l'italiano e quindi mi fece pure le pulci. Devo dire che è un personaggio molto affascinante e Diversamente dai costruttivisti sociali, Van Frassen accetta il realismo semantico. Ritiene quindi che le teorie scientifiche abbiano un valore di verità che dipende solo dalle condizioni del mondo esterno. E fin qui ci siamo. Allora, perché Van Frassen è un antirealista? Perché rifiuta il realismo epistemico e sostiene che per accettare una teoria scientifica non è affatto necessario credere che la teoria sia vera. Io mi chiamo Tizio, accetto questa teoria, ma non credo che sia vera. Enigmatica conclusione, e noi cercheremo di renderla meno misteriosa alla prossima puntata.